Nuovo modo. Cambiare la finanza per cambiare l'Europa. 1 e 2 dicembre al Circolo Ex Fila a Firenze. Dialoghi su economia, finanza, etica, attraverso un nuovo modo per riflettere sulle sfide.
Tra gli appuntamenti della quarta edizione di Novo Modo, la due giorni organizzata a Firenze il prossimo 1 e 2 dicembre da Fondazione Finanza Etica presso i locali di Ex Fila, segnaliamo la presentazione del primo rapporto sulla finanza etica in Italia e in Europa, una riflessione sul fallimento della finanza e dei mercati finanziari così come oggi vengono concepiti e l'individuazione di possibili alternative. Ne parliamo con Thomas Fazzi, giornalista, scrittore, membro del Movimento Senso Comune.
Oggi, a 10 anni dallo scoppio della crisi finanziaria, la finanza europea si presenta, direi, tanto instabile quanto, se non più instabile per certi versi, di quanto non lo fosse nel 2007, nel 2008. Nessuno dei problemi strutturali, nessuna delle deficienze strutturali che hanno condotto a quella crisi sono state risolte e anzi in alcuni casi, diciamo, almeno per certi paesi la situazione si è fatta ancora più drammatica. La crisi finanziaria del 2008, del 2007-2008, che poi in Europa, diciamo, è scoppiata soprattutto dal 2009 in poi, è stata una crisi dettata dall'esistenza da una finanza ipertrofica, finanza, diciamo, le cui dimensioni superano di gran lunga quelle dell'economia reale, una finanza che ormai non ha quasi più nessun legame con l'economia reale, quindi, diciamo, le banche non svolgono più la funzione storica che era quella di fornire, diciamo, i prestiti alle imprese, alle famiglie per aiutare lo sviluppo produttivo dell'economia, ma semplicemente si dedicano quasi esclusivamente ad attività speculative interne al sistema finanziario stesso, che, diciamo, arricchiscono enormemente le persone che giocano sui mercati finanziari, ma che non solo, diciamo, non apportano nessunissimo beneficio all'economia reale, ma anzi la espongono a enormi rischi sistemici, perché esattamente come abbiamo visto, prima o poi queste enormi bolle che si vengono a creare scoppiano. Lo scoppio di queste bolle poi ha delle ricadute molto molto pesanti anche sull'economia reale in termini di crescita economica, in termini occupazionali, e come abbiamo visto l'unica maniera per arginare l'impatto di queste crisi finanziarie poi è attraverso, diciamo, un enorme intervento di risorse pubbliche per salvare nella maggior parte dei casi queste banche dal fallimento, banche che nella maggior parte dei casi sono diventate too big to fail, troppo grandi per poter fallire, quindi, diciamo, un intervento pubblico è ormai quasi un obbligo. Questo crea una situazione in cui le banche si sentono libere di poter fare quello che vogliono, perché tanto sanno che qualunque cosa succeda saranno salvate dalle istituzioni pubbliche. Ecco, in termini molto generali questa era la situazione 10 anni fa, è ancora la situazione oggi. Le banche continuano a dedicarsi attività finanziarie, attività speculative di ogni sorta, e addirittura l'unico paese, ovvero il nostro, le cui banche, diciamo, hanno molte responsabilità, ma sicuramente hanno e avevano il pregio di non aver investito in prodotti speculativi, derivati e così via, tanto quanto gli istituti bancari di altri paesi, penso alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, i cui sistemi bancari erano molto più, diciamo, finanziarizzati. In questo senso le banche italiane sono rimaste dedite ad attività bancarie più normali, tra virgolette, quindi attività creditizie, soprattutto al sistema delle imprese e delle famiglie. Ecco, l'unico bancario che quindi proprio per questo motivo non era stato travolto dalla crisi del 2007-2008 oggi è uno dei sistemi bancari maggiormente in crisi, proprio perché appunto la crisi dell'economia reale italiana, quindi la crisi, diciamo, economica e occupazionale che il nostro paese sta vivendo, negli ultimi anni si è trasformata in una crisi finanziaria, in una crisi bancaria. Moltissime imprese, anche piccole e medie imprese, che avevano contratto debiti nei confronti del sistema bancario, proprio a causa della crisi economica che ha costretto molte di queste a chiudere, a dichiarare fallimento o comunque le ha rese impossibilitate a ripagare i debiti, ovviamente questo, diciamo, nel corso degli anni ha portato ad un accumularsi esponenziale di quelli che vengono chiamati crediti deteriorati, i famosi non performing loans, che oggi ammontano ad una cifra spaventosa. Si calcola che oggi i crediti deteriorati nella pancia del sistema bancario italiano ammontino a qualcosa come 350 miliardi di euro, pari circa, mi sembra, al 17% del totale dei prestiti che sono al momento, diciamo, presenti nel sistema bancario, quindi una cifra spaventosa. che ovviamente espone sia l'Italia, ma ovviamente data la dimensione del sistema bancario italiano, del sistema economico italiano, l'Europa intera, a rischi sistemici enormi. E giusto per concludere, diciamo, parlando del caso italiano, è interessante appunto vedere come non solo i problemi che hanno causato, quindi la crisi finanziaria del 2007-2009, quindi derivati, attività speculative, ipertrofia del sistema finanziario, non solo nessuno di quei problemi lì è stato risolto, ma addirittura appunto le nuove regole che sono state introdotte negli ultimi anni non solo non hanno sanato quei problemi là, ma anzi sono andate, diciamo, a creare problemi proprio all'unico sistema bancario che appunto non era stato travolto dalla crisi del 2007-2008, ovvero quello italiano. E questo perché le regole della famosa unione bancaria, diciamo entrata in vigore nel 2016, hanno un impatto estremamente asimmetrico, per cui alcuni sistemi bancari, in particolare francese e tedesco, non hanno subito un impatto particolare dall'introduzione di queste regole, nonostante questi siano i paesi in cui le banche sono più esposte a derivati e a prodotti simili, mentre il sistema italiano invece, che è più esposto sul mercato creditizio, ne è stato pesantemente colpito. E questo perché, come quasi tutte le cose che avvengono in Europa, nella maggior parte dei casi, diciamo, sono un po' cucite addosso ai bisogni dei paesi egemoni, quindi Francia e Germania, a scapito dei paesi della periferia. L'unione bancaria non fa assolutamente alcuna differenza, e quindi se guardiamo per esempio ad alcune norme che sono state introdotte all'unione bancaria, vediamo che vanno quasi tutte a discapito delle banche italiane, lo abbiamo visto in questi anni. Cioè la BCE pone un'attenzione spropositata sul rischio creditizio che riguarda le banche italiane, ma non pone quasi nessuna attenzione, per esempio, ai rischi di mercato, quindi ai rischi dovuti all'esposizione a derivati e così via.
Quali sono i meccanismi che possono essere attivati per cambiare queste logiche?
In termini molto generali, innanzitutto, diciamo, tornare a chiedersi, cioè, che cos'è la finanza, che cos'è il denaro, qual è il ruolo che dovrebbe giocare la finanza all'interno di una società, e ha veramente senso che un ruolo così di importanza, così centrale per l'economia, per lo sviluppo, per la direzione di un paese, che è la creazione di denaro e ovviamente le decisioni di allocazione di tale denaro. È normale che queste decisioni siano esclusivamente, diciamo, appannaggio di operatori privati che inseguono la logica del profitto. È qualcosa, diciamo, di assolutamente inconcepibile. Cioè, di fatto, una finanza totalmente privata e totalmente deregolamentata vuol dire lasciare tutte le decisioni o le principali decisioni sullo sviluppo e sulla direzione dell'economia, su quello che vogliamo produrre, su quello che non vogliamo produrre, su come vogliamo consumare e così via, in mano ad operatori privati che inseguono unicamente la logica del profitto.
Nuovo modo, cambiare la finanza per cambiare l'Europa. 1 e 2 dicembre al Circolo Exfila a Firenze.